Finalmente siamo dentro il Bronx, questo posto che ha un po' ancora mantiene quell'aria magica di quando la si sentiva tanti anni fa, che però in realtà nel corso degli anni è cambiato tantissimo. Non è più un posto in cui nessuno vuole andare, è diventato anzi il posto in cui, almeno per quel che riguarda la maratona, tutti vogliono arrivare. Ci vogliono arrivare con un pochino di timore, perché hanno il timore di scontrarsi contro il muro, poi però ci vogliono arrivare anche perché si fanno questo zigzag all'interno di questo quartiere, dell'ultimo dei quartieri che ancora non sono stati toccati, per poi tornare nuovamente verso Manhattan, verso Central Park, e così abbiamo fatto tutto, ci siamo praticamente, ormai è fatta, eh.
Hai ragionissimo, diciamo che parliamo di un pezzettino al Bronx, perché il Bronx è enorme, parliamo di una zona che si chiama Mott Haven, e diciamo che in questa puntata un po' imbrogliamo, perché in realtà nel Bronx si fa un po' più di un miglio. Però raccontiamo questo tratto di gara tra ponte e ponte, come andremo nel dettaglio più avanti. È una puntata ricca, con un ospite che siamo molto contenti di avere, quindi io andrei a iniziare.
Iniziamo subito, perché oggi si corre davvero forte. Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio miglio 21, The Bronx. Allora, abbiamo un ospite, siamo molto contenti di avere con noi Simone Luciani, italiano, vive a Londra, corre velocissimo, ha corso tutte le majors ed è molto noto sui social perché, diciamo la verità, è una risorsa preziosissima per chi si allena e per chi è interessato al running. Benvenuto Simone.
Ciao ragazzi, sono molto felice di essere qua, grazie per avermi invitato, anche perché la maratona di New York è una delle mie preferite.
Allora Simone, io un po' sbirciato sui tuoi tempi, ma soprattutto su quante volte. Tu hai corso la maratona di New York 2 volte, la seconda volta l'hai migliorata, sei sempre stato, diciamolo, sotto le 3 ore, ma abbondantemente, che per molti è un sogno. E quindi affrontiamo questo pezzettino di gara, che è un pezzo bastardo, perché è il pezzo in cui si incontra il famigerato muro, no? Lo dicevo prima nell'introduzione, iniziamo dal Willis Avenue Bridge, che ci porta al Bronx, corriamo al Bronx e poi finiamo da Third Avenue Bridge, che ci riporta a Manhattan. E aggiungo una nota storica e poi ti lascio la parola. Il Bronx, quando si è corso le prime edizioni della maratona, era così tanto pericoloso che nel 1976 il percorso prevedeva di far il Willis Avenue Bridge girare intorno a un palo della luce e ritornare subito a Manhattan. Era una specie di compromesso degli organizzatori tra dire di poter correre nei 5 boroughs e allo stesso tempo non rischiare troppo, diciamo, di andarsene in giro correndo. Adesso si fa quasi 1,5 miglia qui del muro. Che diciamo, Simone, di questo pezzo?
Sicuramente non è più così pericoloso come una volta, anzi io ho dei bellissimi ricordi di questo quartiere, anche se quello che mi ricordo di più è proprio la differenza di pubblico, perché ovviamente una volta che si esce da Manhattan mi ricordo proprio questa differenza di varietà, cioè non dico poca gente, perché nella maratona di New York, a parte sui ponti isolati, c'è sempre gente, ce n'è sempre tanta, però sicuramente meno degli altri quartieri, ecco. Questa è una cosa che pesa un po', perché appunto si è secondo me in quella parte di gara dove si fa fatica, e perché siamo più o meno nel muro, poi c'è chi il muro ce l'ha prima, chi ce l'ha dopo e chi si spera non lo vive per nulla. Però insomma, vivere quel tratto di gara con meno pubblico sicuramente non aiuta. Però quello che mi ricordo io del Bronx sono i tantissimi bambini che non vedono l'ora di darti la mano, darti il 5, incitarti. Penso che sia il quartiere con più bambini, così me lo ricordo io perlomeno quelle 2 volte che ho corso la maratona. Per fortuna l'ultima volta è abbastanza recente, perché è quella di 2 anni fa, prima del blocco Covid, diciamo.
Allora, hai ragionissimo, ci sono tantissimi bambini e soprattutto, diciamo, una delle cose mie preferite, il mio primo ricordo della maratona di New York, che da allora dico a tutti e mi continuo a conservare, è che al Bronx ti danno le banane. che giuro sono buonissime. Cioè, sarà il momento, sarà la crisi, sarà la stanchezza, però io ho delle banane buone come quelle che ti danno al Bronx, te le danno già tagliate a metà, quindi tu riesci a prendere, a raffarle e continuare a correre, ed è dopo tanti gel, tante schifezze, comunque in qualche modo chimiche che hai preso lungo il percorso, è proprio un momento di salute pazzesco.
Banane e anche tante caramelle, anche se devo essere onesto, io di solito nelle gare non prendo nulla di ciò che c'è in giro, perché ovviamente corro sempre ho sempre corso perlomeno con l'obiettivo di un tempo e mi preparo l'alimentazione in maniera abbastanza rigorosa. Però sì, me lo ricordo anch'io questo bel particolare.
Sì, quello dell'alimentazione, del non prendere cose che non si conoscono, è un punto che abbiamo toccato quando abbiamo dato qualche consiglio sulla gestione di gara. Vedo che anche chi corre decisamente veloce è d'accordo su questo punto. Hai sottolineato una cosa che anche io ricordo molto bene del Bronx, cioè che c'erano tanti bambini e personalmente, almeno, credo di non aver vissuto il momento del muro anche per questo, perché arrivi nel punto in cui dovresti essere, quasi al massimo della stanchezza, e però ti trovi questi bimbi che ti chiedono il 5, che ti incitano, che ti dicono Welcome to Bronx, insomma, che provano a darti la carica e ce la fanno a darti la carica. Per cui, se anche stavi entrando in quello stato mentale per cui inizi a pensare che forse non ce la stai facendo, una mano te la danno e quindi il tuo non so se ce la faccio diventa no, forse ce la faccio. E quindi continui ad andare avanti, continui a corricchiare. Poi nel Bronx devi anche stare un pochino più attento rispetto a quanto abbiamo visto finora, perché i punti rettilinei sono pochi, quindi fai qualche curvettina, l'attenzione deve essere sempre un po' più elevata, e forse un po' questa parte aiuta per non cadere, per non bloccarsi del tutto. Tu come ricordi questo zigzagare all'interno di questo quartiere, Simone?
Sì, me lo ricordo molto bene per due motivi. Io la maratona di New York l'ho fatta due volte, appunto, come diceva Lorenzo, con grande precisazione. E la prima volta era la mia prima maratona, era il debutto alla maratona, o comunque a una maratona completata, perché ho iniziato a correre con la maratona di Milano quando ancora giocavo a calcio e non è finita benissimo perché al 36esimo la Croce Rossa mi ha tirato via dal percorso, ero pieno di crampi, non riuscivo più a camminare. Quindi New York per me ha un sapore particolare perché essendo la prima maratona finita, tra virgolette, il mio secondo tentativo, diciamo così, mi ricordo che proprio già in quei chilometri, zona Bronx e poi anche oltre, avevo sempre in testa la grandissima fatica della mia prima maratona e del fatto che mi sono dovuto ritirare perché le mie gambe hanno proprio ceduto, no? Non ero assolutamente pronto, non mi ero allenato per correre la maratona. E quindi mi ricordo che proprio in quei momenti lì ero lì che stavo cercando di ragionare di testa come fare per non finire nelle stesse condizioni, perché già stavo soffrendo parecchio. E io quella maratona, se non mi ricordo male, la prima la corsi in 2 ore e 55, penso sia stata la maratona più lenta, una delle più lente delle 6 major, forse la seconda più lenta.
Ecco, sentite tutti, questa non è, ve lo dico, scusami se ti interrompo, ma questa non è la prassi, ragazzi. 2,55 è un tempone, è una roba incredibile.
E
Non.
aggiungo che voi state sentendo Simone, non lo state vedendo come noi, e lo dice con una tranquillità, come a dire, eh sì, quella c'è cioè 2,55, ma davvero, senza nessun atteggiamento, nessun tipo, come a dire, voi schiappe, no, 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 proprio purtroppo quella lì comunque era la prima, quindi onore per questo tempo. Devo dire, Simone, aggiungo che in questa panoramica sulla maratona di New York che stiamo facendo abbiamo avuto tantissimi tipi di runner, alcuni anche non runner, perché abbiamo iniziato tra gli altri, tra chi l'ha solo fatto il volontario, e pochissimi runner, facciamo pro, cioè non so tu a che come si chiama la categoria di runner qui appartieni, no? Nel senso che mi spiace, non sei un'elite, questo lo so anch'io, Però sei sicuramente un pro, nel senso che lo fai con metodo, con attenzione, raggiungi risultati importanti e quindi sei un po', diciamo, per noi un po' raro come ospite all'interno di questo podcast, che è fatto da gentaglia come noi, mediamente, insomma.
Rimango un amatore con tanta passione. Io de mi definisco un amatore evoluto perché studio da pro, ma purtroppo il pro non ho assolutamente i mezzi. E non, ormai anche con l'età sicuramente è tardi, però non sono mai arrivato a quei livelli. Però è vero, sì, devo stare attento un po' come parlo perché ogni tempo ovviamente è rispettato, anzi, l'importante è finire e soprattutto divertirsi. È ovvio che quando si fa l'agonista, come ho fatto io l'atletica sin dal primo giorno. C'è sempre la voglia di migliorarsi e ricercare il tempo. Poi io sono abbastanza perfezionista in queste cose, quindi cerco l'alimentazione giusta, gli allenamenti, le tabelle, studio tantissimo da autodidatta e quindi mi sono formato come potevo, insomma, questo sicuramente qualche risultato l'ha portato. Di solito in questo tratto si inizia a fare fatica, è ovvio, poi dipende quanto uno è allenato. Come ho detto prima, il muro può arrivare prima, non dovrebbe arrivare troppo prima, però può arrivare anche prima, così come può arrivare un po' dopo, addirittura se si corre in un certo modo si può anche evitare, diciamo, di avere questo fatidico muro. Invece io l'ho preso in pieno, me lo ricordo benissimo, e non so, secondo me il fatto. Sicuramente che siamo al 21° miglio, vuol dire che abbiamo già fatto un bel po' di su e giù, perché New York. Sappiamo chi ci ascolta che la corsa sa bene che non è una maratona semplice e si arriva già con le gambe un po' cotte lì e il peggio secondo me tra l'altro deve anche ancora arrivare. Però mi ricordo benissimo che era tutta una lotta mentale perché proprio per questo zig e zag non essendo un bel rettilineo dove puoi staccare di testa dovevo proprio lavorare parecchio con la mente per cercare di autoconvincermi che questa volta non mi sarei ritirato al 36° chilometro.
E infatti non l'hai fatto, non l'hai fatto più, credo, no?
No, per fortuna non mi è mai più successo, le maratone le ho sempre portate a termine dopo quel debutto agrodolce, ma sinceramente non mi sarei ritirato, mi hanno costretto a ritirarmi, hanno fatto bene perché evidentemente mi hanno visto ben. Iniziavo a fare cose strane, quindi ero arrivato proprio alla frutta, come si dice.
E poi arrivare alla frutta a 36 manca ancora un bel po' per arrivare in fondo, eh. Cioè,
Sì,
alla
sì,
frutta a 41 puoi pensare di rotolare, ma alla frutta a 36, perché per chi non ha corso la maratona, diciamoci la verità, che sono 42 km, ma non sono tutti uguali, no? Nel senso che parti baldanzoso, sei felice, contento, poi inizia ad arrivare la stanchezza, e poi gli ultimi chilometri sono chilometri duri, proprio perché sembrano che durino di più, no? Cioè, proprio perché sembra che. C'è chi conta, io a New York conto i blocchi quando sono stanco, cioè perché invece di dire cazzo, mancano 5 km, concentra, dai, un blocco, un altro blocco ancora, un altro blocco ancora, poi arrivo a Central Park, un altro blocco ancora, ah, adesso c'è il Metropolitan, un altro blocco ancora, e quindi di fatto cerchi di ingannare la tua mente, come diceva giustamente Simone, perché come tutti sanno, la maratona è una gara di gambe, ma è una gara di testa, no?
La testa è fondamentale, assolutamente. Questo è una delle cose che ho imparato correndo un po' di maratone. Se stai bene di testa, puoi permetterti di fare cose incredibili anche con delle gambe che non ti seguono così tanto. Il contrario è quasi impossibile.
Simone, tu sei uno dei pochi al mondo, sicuramente uno dei pochissimi italiani, che è riuscito a completare le Six Majors, che abbiamo citato già altre volte, cioè le sei maratone definite, diciamo, più importanti a livello mondiale, le tre maratone americane di New York, Chicago, Boston, poi in Giappone, Tokyo, Londra e poi Berlino, sotto le 3 ore. No, abbiamo detto che i tempi sono poco importanti, quasi per tutti, soprattutto per quel che riguarda poi il completare la maratona, completare le Six Majors. Però, insomma, è un record non da poco anche questo, è una bella soddisfazione.
Sì, è stato il mio obiettivo ed è quello che mi ha spinto, diciamo, a fare le Six Majors, perché mi ricordo proprio che sono andato a spulciare un po' gli italiani che avevano completato queste sei gare e all'epoca ce n'era uno solo di atleta che era riuscito a farle tutte sotto le 3 ore. Io volevo essere il secondo. Poi in realtà sono il terzo italiano per ordine di tempo ad averle completate tutte sotto le 3 ore, perché qualcuno è riuscito a correre prima di me la maratona di Tokyo, che è sicuramente una delle più complicate da fare, sia perché per entrare ci vuole un po' come New York, un procedimento abbastanza complicato, oppure devi avere il tempo per qualificarti.
E qual è la tua preferita tra queste sei?
Allora, io ho 3 preferite su 6,
Sono tre su
perché
sei, sembra una buona media.
perché
Quindi ce ne sono tre
secondo
che odi sostanzialmente.
perché sono 3 maratone che sono veramente le preferite, ma per motivi diversi. New York è sicuramente la mia preferita per il fascino, per la gente, e per il fatto che è la maratona di New York, no? Un po' per tutti penso sia una delle più importanti in assoluto. Londra comunque rimane comunque la mia preferita, perché è quella di casa, e quindi non posso metterla sotto New York. E poi c'è Chicago, perché è stata la prima maratona che ho fatto con mia moglie, dove c'era anche lei, diciamo, che ha vissuto un po' tutta la mia storia, e poi è dove anche ho completato questo mio progetto di fare le Six Majors. E tutte e tre hanno un fascino molto simile per me. Sono 3 maratone romantiche, come le chiamo io. Però devo dire che le Six Majors sono majors per un motivo, nel senso che sono tutte maratone spettacolari. Io ho corso anche delle non majors, ovviamente, e la differenza è abissale, cioè non ci sia nulla equiparabile a queste maratone.
Intendi sia dal punto di vista organizzativo o esclusivamente dal punto di vista di partecipazione del pubblico?
L'organizzazione sicuramente è importante, e devo dire che le 6 sono estremamente perfette. Non ho mai avuto problemi, e tutto è sempre filato liscio, veramente si sembra di stare in un evento quasi da Olimpiade, no? Però il pubblico e tutto quello che circonda l'importanza della maratona, proprio quello che si respira nella città. Non ho menzionato Boston perché per ora Boston è quella che mi ha fatto soffrire di più, devo dire, perché sono andato in quella maratona che non stavo bene mentalmente e fisicamente, e infatti è uscita la mia peggior maratona delle 6, e quindi non ho dei ricordi, diciamo, positivi. Però anche Boston è una maratona molto romantica, se vogliamo dire, perché c'è proprio questa atmosfera in queste majors dove vai là e ti senti un atleta importante a qualsiasi livello, secondo me. Cioè, il pubblico ti rispetta proprio l'evento maratona, e quindi tutti gli atleti che vanno a fare questa bellissima gara.
E a livello di percorso, proprio dal punto di vista, noi abbiamo sempre detto che New York è molto dura, cioè è più dura di altre. Io ho corso per esempio Berlino, l'ho trovata nettamente più semplice dal punto di vista proprio, cioè forse solo che vai sempre in pianura. Quale consideri più semplice per chi, magari chi ci ascolta c'è qualcuno che vuole tentare un tempo un po' meglio, no? E quindi dice, ah, magari tra queste sei.
Allora, se dobbiamo parlare di tempi, New York assolutamente no, la maratona lenta, diciamo, no? Delle 6. Sicuramente invece le altre direi quasi tutte. Boston, per esempio, è una maratona molto strana, perché si finisce con un dislivello negativo, quindi c'è più discesa rispetto alla salita, e infatti non si può fare un record al mondo a Boston. Quando è stato fatto, non è stato convalidato. Invece, Chicago, Londra, e probabilmente anche Tokyo sono delle maratone che, e Berlino, l'ho detta Berlino, forse no. Queste maratone sono tutte maratone veloci. Poi è ovvio che ogni maratona deve essere rispettata nella sua fattispecie. Per esempio, Berlino, come dicevi tu, è totalmente dritta. Per me è la maratona più noiosa, non mi è piaciuta molto come percorso. Però è la più veloce, cioè i record al mondo si fanno lì. Londra invece è una maratona un po' più variegata, dove c'è un po' di tutto. Ma è estremamente veloce. Quindi, per esempio, il mio personale in questo momento ce l'ho a Londra, però non è detto che sia la più veloce, però si addice di più alle mie caratteristiche, soprattutto per il pubblico che è nel momento giusto, diciamo, della gara. Berlino, sì, è vero, è una gara sicuramente differente rispetto a New York, molto più semplice, però per me è stata la più pesante a livello mentale perché odio la monotonia e Berlino, secondo me, è molto monotona come gara. Invece New York, a differenza delle altre, è la più dura in assoluto, proprio perché stiamo parlando, adesso non mi ricordo esattamente la differenza di quanto c'è alla fine, se sono
Dislivello,
sì, più o
no,
meno
non è in
13.
realtà non è tantissimo, non è che credo che sia intorno ai 90-100 metri alla fine. Non è,
Sì.
se, se, il problema è che percepito è 5.000, nel senso che non ti
Sì.
sembra di andare mai in pianura.
Sì, la percezione è molto diversa e comunque è molto più lenta, anche i tempi degli elite si nota, no? C'è una differenza abbastanza notevole. Però proprio perché è una maratona che va in tutti i boro, c'è veramente di tutto, ti sembra quasi di correre in paesi diversi, neanche in boro, cioè io proprio sento. New York è un po' così poi, no? Perché c'è una cultura veramente in ogni boro che cambia totalmente. E lei è la più bella, secondo me, proprio per questo motivo. Non ti annoi mai, neanche quando stai affrontando il muro.
Sì, questo aspetto l'abbiamo ripreso tante volte perché forse, visto che lo dicono tutti, l'abbiamo detto tante volte anche noi, è davvero così, la magia di New York, la capacità di coinvolgere così tante persone da così tanti paesi uniti per questo unico evento che diventa realmente una festa per tutta la città. E il fatto che sia una festa è una cosa che i runner sentono. Non pensi mai a New York mentre stai correndo di essere un elemento di disturbo o che tu stia dando fastidio alla comunità che magari vuole fare la sua vita. Ci sono giusto alcuni tratti di cui abbiamo parlato, in cui magari hai la sensazione che forse non è il posto migliore per correre, però in linea generale questa gara qua ti trasmette sempre un senso di accoglienza e di calore che in altri posti è difficile trovare. Un po' come se ti stessero davvero aspettando, che siano tutti davvero felici che tu stai passando lì, che fai questa gara anche per loro, non solo per te che stai correndo, ma anche per far vedere a loro che è un posto in cui si può anche far festa, la loro città, il loro quartiere, la loro via.
La cultura dello sport americana è incredibile, è spettacolare. Si nota anche tanto, secondo me, la differenza tra le maratone americane e quelle europee o ancora diverse quella giapponese. Perché l'America vive per lo sport, c'è un rispetto per lo sport che è veramente altissimo. Quindi tutte le persone che sono a New York a vedere la gara, che penso siano almeno 1 milione di persone sulle
Sì, si
strade.
stima circa 1 milione, 1 milione e mezzo di persone in condizioni normali, diciamolo perché.
Certo, condizioni normali, però sono veramente lì ad applaudire da chi corre in 2 ore 7, 2 ore 9, a chi ci mette 5-6 ore allo stesso modo, e questa è una cosa veramente bellissima.
Senti Simone, tu gestisci un bellissimo canale YouTube, un gruppo Facebook, insomma, sei una risorsa importante per chi si avvicina, che sia appassionato di running, che faccia i primi passi o che si allena già con più costanza o con più obiettivi. Noi ai nostri ospiti abbiamo sempre chiesto un consiglio e più o meno la maggior parte dei nostri ospiti ha dato il consiglio di godersi la gara, eccetera. A te ti chiederei invece di dare un consiglio ai vari Simoni che ci ascoltano, cioè a chi invece, nonostante noi abbiamo detto godetevi la gara, fregatevi nel tempo, eccetera, invece no, a me non me ne frega niente, voglio andare lì e voglio tentare di farla bene al mio meglio. Quindi a te ti chiederei un consiglio un po' più tecnico, no? Ai vari Simoni che ci ascoltano e che sono tipo diverse puntate che pensano che siamo due cazzoni che stanno qui a passeggiare a New York. Diamogli un consiglio invece più tecnico, se ti va.
Assolutamente, volentieri. Allora, secondo me New York non è una gara da personale, nel senso che io ho sempre detto così: qualsiasi cosa che riesco a fare in New York vuol dire che posso andare più forte. Quanto più forte è difficile dire, però sicuramente si parla anche di qualche minuto. Questa è una cosa da tenere in considerazione perché se si va a correre per il tempo, perlomeno io faccio così, io di solito vado a New York per migliorarmi a New York, non per migliorare il mio tempo sulla maratona. Infatti l'ultima volta che ho corso in 2:45, ma valevo probabilmente qualcosina meno su una gara non così tanto muscolare come New York. Questo secondo me è l'approccio ideale a livello mentale, perché se si va già lì con l'intenzione di fare la propria migliore New York, vuol dire anche affrontare la gara in un certo modo, ovvero la prima parte con quel ponte iniziale che rischia di segarti subito le gambe, perché c'è un'ascesa e una discesa abbastanza impegnative. Io ho visto tantissimi atleti gasarsi e quindi andare con l'adrenalina della spinta iniziale in salita, poi vai giù a manetta in discesa e poi arrivi a 5-6 miglia e sei già bello cotto e poi dopo devi fare tutta la gara in sofferenza. Se si va per fare il tempo bisogna studiarsi bene il percorso, ci sono tantissimi siti, c'è il vostro bellissimo libro, insomma, e questo podcast tra l'altro è perfetto perché racconta miglio per miglio. In maniera da prendere nota, io addirittura mi sono scritto sulla mano i quartieri più impegnativi, dove dovevo usare più la testa e quando potevo staccare invece un po' di più la testa, proprio per affrontarle in maniera tecnica. È probabilmente di tutte le majors e di tutte le maratone che conosco io, quella che ha bisogno di più tattica, di più strategia rispetto ad altre gare. Perché si possono fare degli ottimi tempi in New York, ma conoscendo il percorso e sapendo quello che si va a fare. Se si corre New York come si va a correre Londra o che ne so, Valencia, che gli italiani amano la maratona di Valencia, tra l'altro io la farò a dicembre, secondo me si sbaglia tutto, si rischia di non fare la propria miglior prestazione. Quindi bisogna, secondo me va fatto sempre questo, però studiare il percorso, conoscersi e soprattutto allenarsi per quel percorso e avere una strategia ben definita. La mia a New York, soprattutto l'ultimo anno che l'ho fatta, che è quella che mi è uscita in effetti meglio, è stata quella di andare cauto all'inizio, godermi il pubblico, godermi il momento di essere lì e iniziare a spingere nella parte centro gara, diciamo dalla metà gara fino alla fine. Infatti ho fatto uno split negativo proprio perché sapevo benissimo che tipo di strategia stavo andando a fare. Nella mia prima maratona in New York, che invece era la prima volta, ho fatto proprio il contrario, sono partito con la spinta del pubblico, pensavo di volare, di fare un tempone, invece poi arri sono arrivato a metà gara che non ne avevo più, poi per fortuna con stringermi i denti sono comunque arrivato alla fine con un tempo per me soddisfacente che comunque mi ha reso felice.
Allora, io mi ricordo che sul tuo canale, diciamo che Simone, non l'abbiamo chiamato Simone Luciani, ma tutti lo conoscono come Simone Diesco a correre, no? Nel senso che. E io mi ricordo che sul tuo canale tu hai postato anche un video della tua maratona di New York. Me lo ricordo perché io ovviamente ho le antenne, qualsiasi cosa comprenda la maratona di New York, io lo guardo, lo leggo, lo studio, beh, non posso fare altrimenti. E quindi vi consiglio, se volete vedere il racconto visuale della maratona di New York su internet, su YouTube se ne trovano tanti, ma quello di Simone è fatto particolarmente bene, come tutti i video che fa Simone, e quindi è un bel
Grazie.
racconto che magari appunto mi viene a dire aumentato, tradotto dall'inglese, dal racconto delle parole di Simone che ci sta regalando, racconta meglio ancora quella sua esperienza, che se non sbaglio era la seconda, no? Era il 2019,
Sì,
giusto?
esatto. Bellissimo ricordo. E non vedo l'ora di tornare a
Dillo a
New
me.
York.
Purtroppo per quest'anno sarà un po' più complicato per gli atleti che arrivano dall'Italia. Tra l'altro, hai citato la maratona di Valencia, anche che è una delle maratone più partecipate per quel che riguarda il numero di atleti italiani. Si dice che la maratona di New York sia la quarta maratona d'Italia, perché ci sono ogni anno circa 3.000-3.500 italiani, e Valencia sta recuperando terreno. Per l'ultima volta, ora non vorrei ricordare male, ma mi pare ci fossero 1.800 italiani partenti, che è un numero incredibile, se pensi che non ci sono magari 1800 partenti in tante maratone in Italia. Abbiamo questo fascino per l'estero che ci porta a correre in posti un po' più lontani da casa. Poi dal punto di vista tecnico sono due maratone completamente diverse. Valencia è davvero velocissima, è praticamente tutta un piattone con quell'arrivo scenografico lì al Palazzo delle Scienze, non ricordo se si chiami così quella zona molto, molto bella. Sono sicuro che lì tu farai un gran tempo, Simone. E io volevo chiederti un'altra cosettina dal punto di vista tecnico, visto che sei un atleta che può ovviamente, anche migliorando semplicemente di un secondo per chilometro, avere effettivamente una differenza nel proprio tempo. Abbiamo chiesto anche a qualche altro amico che ci ha accompagnato in questo viaggio un parere su come la tecnologia sta modificando il modo di correre, le abitudini. Secondo te l'utilizzo delle famigerate scarpe con la suola di carbonio, non diciamo nomi, non facciamo varie pubblicità, però
possiamo
effettivamente
anche fare, tanto siamo, beh,
sì,
agnostici.
Ma ormai lo usano tutti i marchi, quindi più o meno dal punto di vista della diffusione ce l'hanno tutti. Effettivamente è stato un giovamento per la maratona soprattutto, perché qua si parla di quello, oppure sta un po' falsificando le prestazioni degli atleti?
Guarda, grazie per questa domanda, perché proprio prima di iniziare a registrare questo episodio del podcast stavo editando il video che uscirà sul mio canale, così faccio già lo spoiler, ma tanto immagino che uscirà prima questo episodio,
uscirà prima il tuo
il video del podcast, parlerà proprio di Paula Radcliffe, che è la mia idola in assoluto, ha vinto New York la bellezza di 3 volte e non... Senza non dominare, diciamo così,
stracciando anche tempi pazzeschi,
tempi
no?
allucinanti, e proprio in questo video sto raccontando la sua storia e del come ha dominato appunto Londra e New York allo stesso modo, perché ha vinto 3 volte New York, 3 volte Londra e una volta Chicago, facendo 2 record al mondo, uno a Chicago e uno a Londra, ma comunque non correndo piano anche a New York, nonostante sia più lenta. Però, ovviamente, i tempi dell'epoca di 6 anni fa erano dei tempi inavvicinabili anche per gli uomini quasi, cioè 2 ore 15 e 25 era un tempo difficile da raggiungere anche per qualche elite uomo. Oggi vediamo le donne che hanno appunto migliorato anche abbastanza semplicemente un record che è resistito per oltre 16 anni, ovviamente indossando scarpe con questa lastra in carbonio. Sono convinto, ma non lo devo dire io, cioè ci sono studiosi che le hanno già studiate e calcolato anche esattamente quanto le scarpe di oggi migliorino le prestazioni. Io le utilizzo, ho fatto i miei personali anche utilizzando queste scarpe e ne vado assolutamente fiero, nel senso che secondo me la tecnologia nello sport è giusto che ci sia finché ovviamente abbia dei limiti. La regolamentazione, le regole ci devono essere, perché infatti mi sembra che sia stato squalificato un atleta poco tempo fa perché utilizzava delle scarpe alla fibra di carbonio, ma non rispettando dei requisiti tecnici, che era praticamente l'altezza, lo stack height del tallone, se non ho letto
Sì, è
male.
successo all'ultima maratona di Vienna in cui l'atleta ha vinto di pochi secondi sul secondo, utilizzando però delle scarpe con 5 centimetri di intersuola,
Più
per cui
alto,
esatto,
sì.
troppo, troppo, troppo spesso.
Esatto, ragazzi, mi aggiungo a voi per dire che questa regolamentazione qui faceva riferimento Simone, è saltata fuori un paio d'anni fa, dopo che, diciamo, tranquillamente Nike e pochissimi altri brand si erano gettati su questa strada e c'era un problema con gli atleti elite che di colpo quelli che avevano un main sponsor diverso erano danneggiati fondamentalmente dal fatto che alcuni brand avevano già prodotto queste scarpe e altre no, e allora almeno è partita questa regolamentazione a cui faceva Simone, in cui sostanzialmente si mette un po' un freno al l'altezza della suola, tipo anche alle curve che può avere la fibra di carbonio dentro lo spessore. Insomma, c'è una serie di dettami tecnici che ricordano un po' quelli della Formula 1
Sì.
per i quali bisogna aderire, soprattutto per gli atleti elite, ovviamente.
È una cosa fondamentale, secondo me, che rende il gioco giocabile, lasciatemi il termine, è il fatto che non si possono utilizzare scarpe che siano dei prototipi che appunto non sono già in commercio e quindi disponibile per tutte le persone che ne vogliono fare uso. E questo, secondo me, è dove sta, oltre che ovviamente determinate altezze, ovviamente non si può esagerare, no? Non posso mettere un motore sotto la scarpa per correre in 1 ora e 50. La cosa importante è che lo strumento tecnico sia a disposizione di tutti gli atleti, che non sia appunto una gara a brand, una gara a chi è lo sponsor, al brand più forte, perché altrimenti sì, è Formula 1 e non è più l'atleta che corre. Però io sono assolutamente a favore della tecnologia che avanza, perché non si può fermare, perché altrimenti se dovessimo fare un confronto con il passato, allora anche le piste, la pista d'atletica, no? Ho fatto una bella intervista sempre sul canale dove siamo andati a ragionare sui nuovi materiali che vengono utilizzati oggi per le piste. È ovvio che i record al mondo vengono fatti anche grazie alla tecnologia, non solo le scarpe, tra l'altro. Appunto, la pista fa tantissimo sia per il salto, sia per la corsa, per i 100 metri, eccetera. È impossibile, cioè allora facciamo tutti correre sullo stesso asfalto oppure sullo sterrato anziché l'asfalto, cioè, è impossibile da gestire. È ovvio che come romantico, io sono romantico dello sport, mi dispiace, mi è dispiaciuto quando la mia idola Paula Radcliffe ha perso il record al mondo, però i record sono fatti per essere battuti e comunque secondo me Paula Radcliffe rimarrà per sempre nel cuore di tanti comunque la migliore maratoneta, proprio perché comunque si fa anche conto di quello, no? Lei l'ha corso quel tempo con delle scarpe di 16 anni fa che sicuramente non erano quelle con la fibra di carbonio. Quindi sì, voglio dire, tecnologia deve andare avanti, ci devono essere dei paletti e delle regolamentazioni e soprattutto un fair use, no? Un uso giusto verso tutti gli atleti. Però insomma, dobbiamo far andare avanti la nostra evoluzione.
Concordo assolutamente con te, la tecnologia ben venga, soprattutto se è a disposizione di tutti. Simone, noi ti avevamo chiesto di star con noi una mezz'ora, abbiamo abbondantemente superato già il tempo che ti avevamo chiesto di condividere con i nostri ascoltatori per questo episodio, per cui ti ringrazio davvero tanto per il tuo contributo, per questa bella chiacchierata e per i consigli che ci hai dato. Vorrei ricordare alle amiche e agli amici che ci ascoltano il canale YouTube, il podcast di Simone che si chiama Esco a Correre, anche un blog in cui inserisce consigli sulla corsa, sull'alimentazione, su anche gli allenamenti se non ricordo male. Una cosa che non abbiamo detto infatti è che Simone è anche un coach, quindi se volete potete contattarlo, trovate sul suo sito tutti i riferimenti necessari. Ancora grazie per aver passato questa mezz'ora con noi, Simone. A voi ricordo di continuare ad ascoltarci e mettere tante stelline e condividere il podcast.
È stato veramente un grandissimo piacere, grazie per avermi fatto partecipare. Ho ascoltato tutti i vostri episodi, sono veramente meravigliosi. E solo una precisazione, sono coach, sì, nel senso che ho studiato per farlo, ma purtroppo non ho il tempo per praticare, quindi non riesco a rispondere a tutte, perché ne ricevo tanti, quando posso molto volentieri, però molto volentieri seguitemi su YouTube, lì cerco di aiutare più persone possibile. Appunto con i video e tutto quello che faccio. Grazie a voi comunque per avermi invitato.
Ciao Simone, grazie ancora davvero e grazie di tutti i consigli che in questi anni ci hai dato a tantissimi runner che si avvicinano a questo sport fantastico di cui ovviamente siamo tutti molto appassionati. Ciao a tutti, ci risentiamo presto e ragazzi, qua ci avviciniamo alla finish line, ormai ci siamo al muro, andiamo avanti. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao ciao.
Thank you.